E dunque siamo pronti per la seconda intervista odierna, intervista con questo gruppo italo-inglese che è di base a Londra, Sons of Vengeance. È uscito di recente il loro album Lithospheric Melodies, dalle atmosfere molto cinematiche. Ci troviamo dentro un po' di chill wave, di ambient, lontani echi post-rock, perché no? Lavoro molto valido. Stasera dal vivo saranno a Bologna, The Festo. Consigliato di andare sia a vedere loro che il luogo, se non l'avete già fatto, merita assai. Domani e poi a Roma al Fanfulla, quindi al Pigneto, mentre ieri hanno suonato, se non ricordo male, a Fano, quindi ci faremo dire anche com'è andata la data da uno dei rappresentanti dei Sons of Vengeance, ossia Andrea Giommi, tra un po' con noi al telefono. Intanto ci ascoltiamo Liminal per Sons of Vengeance. Sons of Vilgems, questo progetto di base a Londra, ma in questi giorni a Roma. C'entra un'altra Italia, perché è un gruppo composto da musicisti anche italiani, e abbiamo con noi proprio la testimonianza, ossia Andrea Giommi, che è con noi al telefono oggi a Bologna, perché stasera saranno di scena De Festo, location molto bella, una sorta di salotto storico dove si assiste a dei set sempre molto validi. Stasera saranno protagonisti appunto i Sons of Vilgems. Ben trovato e benvenuto qui ad Alternitalia, Andrea.
Buonasera, buonasera a te Gianluca, grazie dell'intervista.
Ben ritrovato, insomma, The Glass Key, li abbiamo avuti ospiti, ti ho avuto ospite lo scorso anno giù di lì, insomma, per uno dei tuoi tanti progetti, perché poi, insomma, nel tempo ne hai portati avanti vari, dagli Edible Woman, cito alcuni, Leg, adesso appunto i Sons of Vilgems, poi ecco The Glass Key e via dicendo, insomma, un percorso musicale che continua sempre con molte belle così idee, espressioni, ed è uscito di recente questo album per la Disasters by Choice, quindi etichetta italiana del buon Salvo Pinzone, Lithospheric Melodies, l'album. 7 tracce, un sound molto cinematico, un bel viaggione che oggi andremo ad approfondire meglio. E allora raccontaci un po' di... Intanto lo dico bene, Sons of Vilgems, o come va detto?
Questo... Oh sì, questa infatti è una cosa un pochino difficile, la pronuncia del gruppo, che è molto... come dire, è molto difficile da prenderla bene, anche in Inghilterra. In verità la questione è che la parola è slovena, cioè la versione slovena del nome William, perché io e Nate, che siamo i due, diciamo, principali membri della band, anche se adesso giriamo in trio con un batterista, abbiamo una cosa in comune, cioè il fatto che suo padre si chiama William, scritto come il nome della band, e invece mio padre si chiama William, cioè William con una V iniziale, e questo, diciamo, che era una battuta tra di noi inizialmente, perché non abbiamo per niente gli stessi gusti musicali, e quindi abbiamo dovuto trovare l'unica cosa che avevamo in comune, che c'era quella di avere un padre con lo stesso nome.
Ah, quindi i figli di William sostanzialmente.
Siamo i figli di William.
Vabbè, ci sta. Ah, quindi non avete gusti in comune, cioè quali sono le differenze? Quali sono questi?
No, questa è una cosa che ho detto anche in altre interviste, e praticamente io vengo da tutto ciò che può essere, diciamo, noise, indie, diciamo con definizioni un po' vaghe, certo. Mentre Nate ha proprio un background jazzistico e okay. direi anche fusion, e quindi sì, e quindi diciamo che la natura del gruppo non nasce da un'intesa musicale inizialmente, nasce da un'intesa personale. Eravamo amici, ci siamo conosciuti a Londra, ci siamo stati simpatici e abbiamo detto: bah, suoniamo tutti e due e cominciamo a fare un po' di jam. E però, ho capito, siamo testardi tutti e due, quindi abbiamo semplicemente, invece di cambiare uno il proprio genere, il proprio stile per l'altro, abbiamo deciso di lavorarci così a lungo da farlo funzionare. E questo, secondo me, è la bellezza della band, cioè che contiene tutti questi elementi di groove, elementi quasi jazzistici, dub, e poi anche questi elementi rumoristici, droni, chitarre distorte, sì, eccetera eccetera. E questo, diciamo, che secondo me porta la band a suonare un po' unica, ecco, un po' originale.
Ed è infatti un percorso che poi ho descritto anche come un po' cinematico, perché dà l'idea proprio anche di una colonna sonora, di un qualche potenziale, anche perché no, documentario, no? e voi in qualche modo avete intitolato questo album Lithospheric Melodies. Ecco, nel vostro titolo che cosa volete esprimere?
L'idea della musica cinematografica, della musica che si lega a delle immagini, era un qualcosa di, diciamo, di insito nella nostra musica, anche secondo me si riflette anche nell'idea di avere grosse parti strumentali e parti vocali che poi la le interrompono e le completano, un po', diciamo, volendo anche sulla scia dei compositori cinematografici italiani, insomma, del Morricone, uh-huh. Morricone, scuse, Umiliani, eccetera. E per quanto riguarda il disco, il disco ha avuto, appunto, tutto è scritto da jam di basso e chitarre che abbiamo fatto durante gli anni, e pian piano idee che abbiamo fissato.
Quindi da quant'è che esiste il gruppo, il progetto che lo portate avanti?
Io tendo, diciamo, a dare la nascita del gruppo a quando ha fatto la sua prima release, quindi sostanzialmente ormai sono sei anni fa abbiamo fatto uscire un primo singolo solamente in digitale, poi abbiamo lavorato con una compagnia, con una label svedese che si chiama Fang Bomb, che ha fatto uscire un 7 pollici del mio grande amico Peter Ottosson, che appunto è svedese ma è di stanza a Londra, e poi grazie appunto a come è girato quel 7 pollici è intervenuto Disasters by Choice, abbiamo deciso è quasi stato più un input della label che ci ha spronato a fare un disco vero e proprio, perché noi lavoriamo molto lentamente, avevamo fatto 5 pezzi in 6 anni sostanzialmente e questo disco secondo me è quello che vede di più la presenza di groove, di ritmi, quindi anche l'intervento dei sassofoni, delle voci usate come droni, eccetera eccetera. È un disco secondo me sorprendentemente solare rispetto a quello che facevamo prima.
Quindi diamo un po' l'idea anche di che cosa suonate in questo disco, cioè tu come vi siete divisi anche i compiti?
Sì, allora, curiosamente io sono alla chitarra e Nate è al basso, però Nate è quello che di solito compone più melodie, è uno di quei bassisti che suona con dei loop sui bassi e poi fa delle melodie con le note alte, ed è molto, molto melodico, diciamo, rispetto al tipo di strumento che suona. E ci sono alcuni pezzi che sono proprio input suoi, su cui poi ho lavorato io, e degli altri che sono invece degli input miei, su cui abbiamo lavorato insieme. Poi la sfida è stata quella di registrarla con Tim Doyle, che è un batterista inglese che ha uno studio, e quindi ha fatto lui tutto quel tappeto ritmico di loop anche di percussioni, quasi diciamo tra l'acustico e l'elettronico. E poi quella è stata una sessione che, se non sbaglio, abbiamo avuto a luglio di un anno e mezzo fa. Mm-hmm. E da lì abbiamo preso e abbiamo cominciato a completare i pezzi tirando dentro altre persone. Quindi c'è Philip Schanetz, che lavorava con noi, ha aggiunto cose elettroniche, Elisa Ridolfi e Laura Loriga hanno aggiunto le loro voci, e il sax lo stesso è stato suonato da Mattias Maklar, che suonava con Nate già in Slovenia. Quindi è un disco al contempo estremamente personale, proprio, che ha una ossatura di jam, basso e chitarra, e poi ha come una sovrastruttura, diciamo, di interventi che abbiamo voluto tirare dentro anche per completare il tutto, perché crediamo moltissimo nella cura dell'arrangiamento. Devo anche citare che ci sono pezzi con la viola suonata da Gat Max, che è anche su nella band Abstract Concrete con Charles Hayward. Ed è una viola, ed è uno strumento meraviglioso, una viola diciamo che ha veramente giustificato alcuni pezzi, e poi è stato lavorato tra non so neanche quanti studi, probabilmente 4 studi diversi, perché è stato registrato in un posto, mixato in un altro, le voci Glockenspiel è stato fatto in un altro ancora, e le voci di Elisa sono state registrate in Italia. Quindi è un lavoro, un vero vero e proprio lavoro collettivo, e nonostante questo molto personale.
E allora intanto abbiamo in sottofondo Lithospheric Patterns, adesso ce l'andiamo a gustare per bene. Thank you. Questo dà l'idea precisa del suono The Sons of Vengeance, i figli di William. Ma insomma, Nate, non ho capito, è sloveno o inglese? Poi alla fine.
No, Nate è sloveno. Nate
ok,
è sloveno.
No, con un nome inglese, però. Almeno detto così sembrerebbe inglese.
No, lo spelling non è. Lo spelling è N-E-J-C.
Ah, okay, okay.
Gli sloveni devono mettere una J dappertutto.
Okay.
Altrimenti non sono contenti. Sì, lui è a Londra come me, più o meno da 10 anni, e lavora nell'ambito delle neuroscienze. Un bel personaggio.
Beh, sì. Allora, ieri avete suonato a Fano, intanto com'è andata? Tra l'altro tu sei di lì, quindi originario di questa città, e ecco, quindi hai giocato un po' in casa, che al Bagnasciuga, se non ho capito.
Sì.
Esatto.
Sì, loro sono lo stesso, persone che conosco da una vita, e adesso mettono su concerti in questo ristorante che è sulla spiaggia. Immagino che d'estate faranno anche diversi concerti in spiaggia. Sì, abbiamo cominciato praticamente all'inizio del mese, abbiamo fatto prima un live acustico a Londra, una piccola presentazione del disco, poi abbiamo fatto un live in radio il 7 marzo a Radio Soho a Londra con gemmando con Raymond Wong, che è musicista, tape manipulator, ed è quello che ha disegnato anche la copertina del disco. E dopodiché abbiamo fatto un vero e proprio release party a Londra, sempre, e per noi hanno aperto Jem Dalton, che è il batterista della Thurston Moore Group, con Alex Ward, che suona con anche This Is Not Disease, anche lui con Thurston Moore, eccetera eccetera, ed è stata una festa incredibile. E più o meno ieri è andata così, nel senso che raramente si è profeti in patria, però ieri sì. quindi sì, è stato un
po'. Sì, è andata bene.
È andata bene, sì. Oh. E quindi sta succedendo che ci stanno assalendo il banchetto. Questa è una cosa molto bella, ecco. Stiamo vendendo parecchie copie.
Beh, stasera sarete dal vivo a The Festo. Allora, non so se ci eri mai stato, io non ci sono stato per la prima volta un mese e mezzo fa, e mi ha molto colpito come location, quindi la vedo anche molto interessante per la vostra proposta stasera a Bologna.
Sì, in verità questa è la terza volta che suoniamo qua.
Quindi siete di casa, insomma.
Sì, sì, dopo che abbiamo fatto il primo singolo, è stato uno dei primi live che abbiamo fatto fuori da Londra, qua, quando ancora suonavamo proprio basso e chitarra in due. E quindi questo sì, è la terza volta che suoniamo qua, e ci ho suonato anche con The Glass Key. Questo posto è speciale, loro sono veramente fantastici, e l'atmosfera è sempre incredibile, è di una bellezza rara.
Come lo possiamo descrivere? Una sorta di appartamento un po' d'antan, insomma, con arredamento di un'altra epoca, si può dire, originale. Il live si svolge in una sorta di salotto con, un quadro antico sullo sfondo, se non sbaglio c'è anche un caminetto, e poi sedi davanti, la band si esibisce in questa ampia sala, ed è sicuramente una location molto suggestiva.
Sì, è praticamente incredibile. Infatti diciamo che tra i vari valori aggiunti di venire a suonare in Italia c'è quello di trovare delle bellezze che sono rare altrove. Questo posto ha affreschi che, se non sbaglio, sono del 500.
Esatto.
E quindi sì, e poi cosa rara, si crea anche un'atmosfera di attenzione totale.
Assoluto,
quindi bisogna suonare bene.
È vero, il pubblico sta lì attento, non fa rumore, assolutamente.
No, è vero, è molto attento, è molto concentrato sulla performance, quindi è veramente un piacere suonare qua.
Allora, diamo l'indirizzo: via Castiglione 35 a Bologna, insomma in pieno centro, Efesto House. Se siete da quelle parti andate, o magari già lo conoscete, però ve lo consigliamo. E poi domani al Fanfulla a Roma, in via Fanfulla di Alodi al Pigneto, location a livello architettonico diverso, ma anche lì insomma ci piace assai per la sua programmazione, per l'atmosfera, e quindi sarà anche un altro bel luogo per vedervi live, in questo caso appunto in città.
Sì, poi in queste due ultime incarnazioni live abbiamo suonato, diciamo, sfruttando un pochino più il nostro lato più jazzistico, più tranquillo, anche perché abbiamo Nicola Villani alla batteria, che suona anche come Murmur a Londra, è un suo progetto elettronico, veramente un batterista molto bravo che completa il nostro suono. Domani al Fanfulla potremo dare più sfogo al volume e non vediamo l'ora, anche perché sai, Roma è la città dove risiede la nostra etichetta, quindi
in un
certo senso è un po' un secondo release party a distanza di una settimana dal primo.
Allora, ci scrive Giovanni da Brindisi, che dice: molto interessanti e in gamba, in che genere musicali si definiscono?
questo è veramente difficile.
Cioè, se uno definire. Ha un negozio di dischi, dove vi deve piazzare?
Avant.
Ok.
Penso.
Quella
nel senso che le definizioni sono veramente difficili. Io trovo che, questa è anche una scommessa che abbiamo fatto con Salvo dell'etichetta, trovo che oggi è molto facile cercare di vendere musica incasellandola, per una questione anche di scene che sono molto forti, di persone che si devono trovare, perché è un sistema un periodo abbastanza difficile per il mercato discografico. Noi abbiamo detto: cerchiamo di fare cose trasversali. E quindi è un disco che secondo me può piacere a chi ascolta jazz, e a Londra c'è un'esplosione di jazz negli ultimi anni veramente incredibile, e infatti molti di quei musicisti, come dire, Tim Doyle, che suona la batteria sul disco, è propriamente uno che lavora in quella scena lì, tant'è vero che oggi ha annunciato che farà un altro live a Londra con The Analog, che è quello che suona i synth con The Comet Is Coming, e quindi c'è quel lato lì, quel lato jazzistico, e poi c'è tutta quella scena, diciamo, che fa capo a, che ne so, Charles Hayward o anche Valentina Magaletti, che è più, diciamo, avant-garde, sperimentale, e noi siamo secondo me in mezzo, e questo io lo definisco un modo di suonare politico, perché è un modo di accordarsi tramite la pratica, due persone che sono, diciamo, in disaccordo da un punto di vista musicale, lavorandoci possono arrivare a creare qualcosa. di unico. Non so però se questa è una definizione di genere.
Beh, Giovanni ci dice grazie, quindi ha apprezzato la risposta.
Ok, grazie mille.
Invece con The Glass Key si prosegue, ecco, che parallelamente ai Sons of Vengeance, che cosa stai combinando?
Sì, con Glass Key stiamo lavorando a registrazioni, abbiamo la fortuna di lavorare con Frank Bing alla batteria, che anche lui è il capo della Slow Food Records ed era il secondo batterista di This Is Not This It quando hanno fatto la reunion, la tournée qualche anno fa, e lui ha un suo studio, quindi possiamo, diciamo, andare lì, registrare alcune cose, farli sedere i pezzi e poi rilavorarci. Con loro adesso ritorneremo a suonare live tra 3 settimane a Londra, in una serata con UK AIA e Pando Pando è proprio una band con 2 batterie che anche fa capo a James Dalton, che è il batterista del Farthornor Group, è stato per anni nella band di Royce and Murphy, eccetera. E poi dovremo suonare, penso, a fine agosto a Londra con Throwdown Bones, che sono una band su Fuzz Club Records, molto 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 belli, e diciamo che la nostra idea è più o meno quella di avere il disco finito per quella data lì, sì, per fine agosto, e poi sarà la solita cosa di cercare etichette,
il solito giro,
esatto.
Però ecco, tu hai citato i This Is Not This It, insomma i This It poi alla fine, sì. Hai citato Abstract Concrete, insomma una collaborazione tua con Charles Hayward è possibile?
Non lo so, perché come direbbe Charles Hayward, I'm very much my own man, quindi decide lui.
Ok.
Ed è molto dritto lui, è anche, devo dire, un musicista di tantissima personalità, quindi i suoi progetti sono fortemente caratterizzati da lui, è proprio un leader da quel punto di vista. Guarda, ti posso anticipare che sto lavorando a un live a Londra, Abstract Concrete, Sons of Williams e altri nomi. Ancora dobbiamo definire una data, ma questo mi sembra un interessantissimo modo di collaborare, alla inglese, cioè fare cose invece di mettersi lì a pianificare, eccetera. Lui poi è soprattutto uno che a cui non piace la fuffa, va proprio diretto al cuore della musica. E mi piacerebbe lavorare con Charles. A me Charles, più o meno, insomma, come musicista ha cambiato la vita, perché quando ho ascoltato This Is It la prima volta ho detto: ma questa roba era nella mia testa da una vita, non sapevo che c'era, e tantomeno sapevo che era roba anni 70-80, insomma.
Che poi vengono meno citati, ma un altro gruppo suo che a me veramente, possiamo dire, non dico cambiato la vita, però mi ha influenzato tantissimo, i Camberwell Now, che sono stati il suo gruppo successivo ai This Is It, che sono stati veramente notevoli.
Sono assolutamente fantastici, e i Camberwell Now. Io ho cominciato questa giornata, mi sono svegliato ovviamente un po' rintronato dal concerto di ieri sera, e ho ascoltato Know How dei Camberwell Now come prima cosa oggi, quindi
no assolutamente, da
parliamo proprio della stessa lingua, insomma.
Sì, perché i This Is It se ne parla tanto, poi sono tornati anche sulle scene con This Is Not This It, poi ecco altri progetti, Charles Hayward, tra l'altro ricordo anche un suo disco anni fa con Gigi Masin, Split, molto bello,
sì.
E però di Camberwell Now se ne parla di meno, ci fu una ristampa un po' di anni fa su un unico CD dell'EP dell'album, però insomma un'altra band che invece andrebbe valorizzata, perché scrissero delle cose veramente notevoli. The Ghost Trade, l'album, è veramente un gioiello,
è veramente un disco incredibile. Infatti ecco, guarda, questa la butto lì, non so se avrò mai il coraggio di dirglielo a Charles, ma se volesse riformare Camberwell Now, io sono
tu sei pronto. Conosci i pezzi a memoria, quindi
sì, oddio, non so se so suonarli, perché questa è un'altra cosa che mi lega tantissimo a Londra, è che ci sono questi musicisti che hanno questa attitudine, diciamo, di rottura, punk in un certo senso, però sono tecnicamente devastanti. Cioè Charles Hayward è un batterista proprio potentissimo dal vivo, tecnicissimo,
Bene. Io mi accorgo che sono 19:51, alle 20 termino, quindi niente, rimane da ascoltare un ultimo brano che lascio scegliere al volo a te, insomma, dall'album.
Dunque, abbiamo ascoltato Lithospheric Patterns, tra l'altro complimenti per la scelta perché è uno dei miei pezzi preferiti. Direi a questo punto potremmo mettere o Silence oppure The Nephew of Williams, quei due sono due pezzi che mi fanno veramente volare.
Allora, metto, visti i tempi, quella un pochino più breve che Nephew of Williams, quindi qui si parla di nipoti di William, che è dedicato, chissà, non so se avete figli, insomma. Quindi...
Ed è proprio dedicato a Ilias, il figlio di, okay. di Nate, okay. due anni fa. È il bambino più bello del mondo e quindi gli abbiamo dovuto dedicare una canzone. E poi è come lui, cioè la prima parte è molto dolce, la seconda è più problematica perché sa essere un peperino.
E allora ce l'andiamo ad aggustare. Stasera, quindi non li perdete, i Sons of Williams a Efesto House a Bologna e poi domani al Fanfulla di Roma, in quella del Pigneto, in via Fanfulla da Lodi. Andrea, grazie per essere stato con noi e buon concerto per questa sera.
Grazie mille Gianluca, spero di vederti domani sera, così almeno
non mancherò
una birra di persona.
Assolutamente, con piacere. Buon ascolto, eccoli qui, Sons of Williams.
Grazie, ciao.
Ciao. Thank you. questa è la musica di Sons of Vengeance, nostri secondi ospiti oggi all'interno di Alternitalia.